Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Finale di stagione per Incipit, infatti quella di oggi, quella odierna è la decima puntata e quindi si conclude qui, credo che sia la sesta edizione di questa trasmissione. Ringrazio in apertura intanto Radio X che ancora una volta ci ospita, ringraziamo anche la Fondazione di Sardegna che ha promosso anche questa annualità di Incipit e soprattutto ne approfitto per ringraziare anche tutti gli autori che sono venuti qui a presentare i loro libri e naturalmente do il benvenuto all'ultimo scrittore che in realtà nella quarta di copertina è un sociologo, è un amico che però ha il vizio della scrittura e da un po' di tempo anche il vizio della radio perché poi conduce una trasmissione in lingua sarda.
In lingua sarda, sì.
Esatto, l'avete forse riconosciuto dalla voce, lui è Nicolò Migheli, benvenuto Nicolò.
Grazie Giovanni, grazie a voi ascoltatori, per me è sempre un piacere tornare in Radio X dove credo di aver fatto le prime esperienze radiofoniche.
È una palestra per molti Radio X, devo dire la verità. Allora, sei qui per presentare intanto il tuo romanzo uscito proprio di recente con Arcadia, Il Cavaliere Senza Onore, un romanzo storico, è un po' nel tuo DNA, anche nel tuo filone di scrittura, e ti chiedo intanto di presentarci questo romanzo e soprattutto chi è questo Cavaliere Senza Onore.
Ma il Cavaliere Senza Onore è un personaggio negativo, bisogna la parola giusta, si chiamava Juan Domingo Meloni, che operò tra la fine del 600 e i primi del 700, un po' in tutta la Sardegna, ma in particolare in Barigadu, perché lui era originario di Sorradile, ma ha vissuto la sua vita a Nughedu, Santa Vittoria. Allora si chiamava Nughedu parte Barigadu, insomma, no? Santa Vittoria è una denominazione ottocentesca. E il personaggio è un personaggio interessante perché tramite lui mi ha dato la possibilità di descrivere un tempo, che è un tempo forse indagato sì dagli storici, ma poco nel romanzo, che è un po' la parte finale della Sardegna spagnola, perché la vita di Juan Domingo avviene quando finisce la presenza spagnola in Sardegna, arriva per un periodo molto breve, ma è legata all'esperienza spagnola, quella austriaca, e poi la cessione della Sardegna ai Savoia. Questo avviene però dopo la morte di Juan Domingo, perché lui muore nel 1717, che è un anno molto particolare per la Sardegna perché segna il ritorno, del brevissimo ritorno degli spagnoli, e un anno anche di guerra civile, perché una delle cose che forse si sanno poco è che la guerra che riguardò la Spagna e i due pretendenti al trono, Filippo V di Borbone e Carlo d'Asburgo, non fu guerra civile solo in Spagna, fu anche guerra internazionale, perché le potenze del tempo erano schierate o con l'uno o con l'altro dei pretendenti, ma fu guerra civile anche in Sardegna. Fu guerra civile soprattutto tra i nobili e i ceti dirigenti, ma che coinvolse anche le popolazioni. E infatti quell'anno fu un anno abbastanza duro per la Sardegna, fu anche un anno di grande carestia, no? Per cui non verrà ricordato come altri, come per esempio il 1812, però fu un anno abbastanza pesante per tutta questa serie di effetti concomitanti. E lui muore in un tempo in cui morti ce n'erano molti, per cui è stato anche interessante andare a a vedere.
Ecco, poi centriamo sulla metodologia anche, certo, di scrittura, però mi incuriosisce questo. Lo hai detto tu all'inizio, un eroe negativo, certo, no? Per alcuni aspetti. Oggi vanno un po' di moda, sì, soprattutto da quando siamo inondati di serie televisive. Sì, insomma, sì, ci si appassiona molto all'eroe negativo, House of, certo, Cards, Gomorra e via discorrendo. Certo. E tu com'è che ci sei arrivato ad avere come a scegliere come protagonista proprio un personaggio non positivo?
Non positivo, ma questo è avvenuto perché anni fa, nel 2015, io venni invitato dal sindaco di Nugheu, da Francesco Mura, alla presentazione degli atti d'archivio del comune di Nugheu. E negli atti di archivio, curiosamente, che partono dal 700 in poi, dal 600 fino al 600, cominciava con le vicende di Juan Domingo Meloni. E lui mi chiese, ma perché non ci fai un romanzo? Io ho traccheggiato. A dire il vero, c'è una cosa, io non mi sentivo molto pronto ad affrontare un personaggio così problematico, perché il rischio è sempre quello di una descrizione bianco e nero, ma noi non siamo bianco e nero, anche i peggiori delinquenti alla fine sono in un'area grigia, e per cui ci sono anche aspetti di umanità, li hanno anche loro, non. Poi magari il lato criminale prevale, cioè una forza. Lui era un personaggio che un po' ti permette anche di descrivere quel fenomeno che noi chiamiamo impropriamente banditismo, assimilandolo magari a quello degli ultimi due secoli di Sardegna, ma era un banditismo molto diverso. Il termine che si usava allora, che è un termine spagnolo, era bandolero. Questo è rimasto anche nel linguaggio sardo, no? Nel linguaggio bandolero indicato come persona vagabonda, di malaffare,
sì, così come via. Qualcuno che pensa un po' ai fatti suoi,
prevalentemente, no? Sì. E quindi questi erano organizzati in gruppi molto, a volte anche cospicui, anche, a volte anche di 80 elementi, cosiddette quadriglie, e agivano a volte per conto proprio, ma il più delle volte erano dei gruppi militari a disposizione dei vari nobili che li assoldavano e che li usavano, insomma, per rappresaglie nei confronti dei propri rivali. Quindi è una situazione totalmente diversa, ed era un fenomeno che non era solo sardo, uh-huh. Era un fenomeno che era comune a tutti i regni spagnoli, tanto che il duca di Alburquerque ebbe a dire che non vi erano bandoleri se non per ispirazione o per complicità dei cavalieri, no? Quindi questa cosa era abbastanza chiara allora e forse meno chiara oggi.
Probabilmente. Senti, il romanzo storico, quindi un po' la genesi ce l'hai raccontata, quindi sì. La presentazione di questi atti, mi hai detto non mi sentivo molto affine all'inizio, poi cos'è che ti ha fatto cambiare idea, ti ha dato la molla, la scintilla?
No, mi ha dato semplicemente la scintilla perché intanto Francesco mi aveva dato anche altri documenti, no? Quindi analizzando, ma la cosa che mi incuriosiva di più è che questo personaggio riesce ad evitare galera e condanna a morte certa, perché lui è responsabile di omicidi afferrati, perché finisce dentro una diatriba istituzionale tra la magistratura del baronato del Barigadu e quella reale, finisce in una, tanto che Juan Domingo ha avuto una fortuna storica, cioè è rimasto negli atti dell'ultimo Parlamento spagnolo, per cui le sue vicende si possono trovare lì, gli atti d'accusa ci sono lì, e quindi questo è un fatto estremamente interessante, perché questo gli ha permesso di starsene tranquillo per una serie di anni. Poi qualcuno evidentemente ha deciso di fargliela pagare, no? Ed è stato ucciso.
Beh, sembra una storia un po' contemporanea questa, è molto, per alcuni aspetti.
Per alcuni aspetti è molto contemporanea, ma la cosa interessante è che le dinamiche di potere di allora non erano molto diverse da quelle attuali. Certo, stiamo parlando di un regime feudale, oggi abbiamo una democrazia, però i rapporti tra i vari personaggi sono interessanti, perché sono rapporti di parentela. Questi nobili erano tutti imparentati tra loro. L'altro elemento è che prevalevano sempre comunque gli interessi. Il marchese di Villasor, che era anche il signore del Barigallo, che si chiamava Artal Aragon, lui è un personaggio che... Artal Aragon, anche se la famiglia è di origine aragonese. Lui è un personaggio che era la prima voce dello stamento. Lui si tentava di porsi col viceré da pari a pari, anzi, c'era un elemento in più. Lui era marchese e i vari viceré si arrivavano al grado di barone,
quindi era più alto,
no? Quindi...
Ecco, quindi in questo quadro, insomma, si inserisce il tuo romanzo. Il tempo del primo blocco è quasi finito, quindi ti chiedo, Nicolò, sì, se riesci a prendere la prima pagina del tuo romanzo e farci sentire qual è l'incipit del libro.
Per essere fine marzo le temperature erano clementi. Il sole si annunciava lento dai monti del giorno argento e una luce debole strappava dal buio sa serra di Amadorgiu nei salti di Locchieli nel territorio di Sorradile dell'incontrata di Barigallo e Suso. Il bosco si destava con i suoni soliti, i canti degli uccelli, il gracchiare delle cornacchie, il grufolare dei cinghiali che correvano a raggiungere i rifugi dove poi avrebbero trascorso il giorno. In lontananza il rumore dei sonagli appesi al collo delle greggi.
questo era misterioso, questo è il titolo della, del brano di Thelonious Monk. È meno misterioso infatti è invece il format di Incipit, perché in questa stagione ogni autore è venuto a presentare il suo libro, ma anche a portare il proprio libro, il libro che ritengono più importante o comunque quello che li ha appassionati di più nella loro vita. Niccolò Migheli, il tuo ha una forma particolare perché è bello grosso, Adelphi, color, anche il colore della copertina, insomma, è color mattone, nel vero senso della parola, quasi ce l'ha la forma di un mattone perché è bello grosso. Credo che siano più di 800 pagine, no?
Una
sì, perché poi la carta di Adelphi è molto fine.
Sì.
Credo che
ti dico il numero,
la fogliazione sia abbastanza ricca,
quindi per l'esattezza 827 pagine.
Ci ho preso quasi 820. E parliamo di che cosa? Parliamo di Vita e destino di Vasily Grossman. Ecco, un libro importante per te.
Sì.
Perché? Per quale motivo?
Ma intanto poi dipende sempre, come dicevi tu, da libri che uno ha letto, no? Dalle cose che lo hanno attratto. Io considero, ma è una questione totalmente personale, che questo Vita e destino sia forse uno dei libri più importanti del Novecento. Intanto, chi era Vasily Grossman? Vasily Grossman era un giornalista, scrittore, corrispondente di guerra, ucraino, ebreo ucraino, vissuto nell'Unione Sovietica sotto lo stalinismo. Lui era anche molto vicino a Stalin agli inizi della sua carriera. Poi, con l'esperienza della guerra e soprattutto negli anni seguenti, se ne distaccò anche abbastanza, anche perché il suo libro lui pensava di poterlo pubblicare quando ci fu sostanzialmente il disgelo con Khrushchev, no? Dopo la morte di Stalin, ma non venne mai pubblicato in Russia allora, perché veniva considerato un libro di opposizione, e in effetti in parte lo è. La sua è una descrizione non solo da corrispondente di guerra della grande battaglia di Stalingrado. Peraltro l'anno scorso è uscito un libro che era precedente, un prequel rispetto a Vita e destino, che si chiama proprio Stalingrado, ed è tutto il racconto di questa battaglia epica. Lui, tu mi dicevi che cosa ti ha colpito
sì.
Questa cosa. A me mi ha colpito, c'è una parte di una drammaticità unica, e c'è l'incontro tra inquisitore, un indagatore dell'NKVD, che era allora KGB, cioè la polizia politica staliniana, e uno indagatore della Gestapo. No?
Uh-huh.
E questi si incontrano perché il russo è prigioniero in un campo di concentramento. Peraltro Vasily Grossman è stato uno dei primi ad entrare a Treblinka, nel campo di concentramento di Treblinka, a seguito delle truppe rosse, quindi russe, quindi delle truppe sovietiche, anzi il termine
sovietiche.
Giusto, sovietiche, non russe. E lui infatti ha potuto raccontare, ha avuto il primo incontro con questo dramma terribile dello sterminio, no? Tenendo conto che lui poi era anche ebreo, no? Quindi questa cosa.
Quindi a maggior ragione c'era un coinvolgimento diverso.
Però in questo dialogo che viene raccontato c'è questa cosa incredibile dell'alleanza tra due poteri, tra due totalitarismi, no? Rappresentati da questi due personaggi, i quali alla fine si riconoscono, dicono: ma in effetti tu fai il mio lavoro. Io
cioè, uno
mio...
è lo specchio dell'altro.
Uno,
no?
È lo specchio dell'altro, no? Ed è questa cosa, nonostante fossero su posizioni politiche totalmente antitetiche, no? I nazisti e i comunisti sovietici, però l'uso di quelle tecniche li faceva sentire colleghi, fratelli, no? Noi difendiamo la nostra cosa, ma come dire, di noi ci sarà sempre bisogno.
È un'amara verità.
È un'amara verità, no? Quindi c'è questa lettura, a me mi colpì moltissimo questo. Come lui ha saputo indagare, d'altronde, di tutta la tradizione della letteratura russa. Come dire, l'indagatore,
questo occhio
sulla repressione sempre presente, no? Quindi lui aveva dietro di sé un forte retroterra culturale per poter descrivere molto bene questa situazione di questi poteri assoluti terribili che controllano totalmente la vita dell'individuo e ne controllano totalmente la libertà.
Ecco, questo lavoro in parte, non so, lo possiamo considerare quasi un Guerra e Pace del Novecento?
Bravo, questo è il termine giusto. E in effetti io la prima cosa che ho pensato quando lessi la prima recensione di questo libro lo voglio, no? Sai come succede?
Sì, come no?
Questo libro lo voglio. Pensai che fosse veramente il Guerra e Pace del Novecento, no? Guerra e Pace. Con degli elementi di drammaticità ancora più forti, perché c'è tutta questa dimensione di questo universo di controllo totale, che magari che in Guerra e Pace non c'è, insomma, no? Ma e qui invece c'è, perché c'è sempre guerra, c'è sempre guerra, c'è la guerra anche col tuo collega che ti può denunciare, e quindi sei in una situazione
di tensione,
di pericolo e così via. Per cui per chi ha voglia di delle 800 e più pagine, io un libro che consiglio con grande come dire, facilità, perché veramente è da leggersi, da leggere e rileggere, perché la bellezza dei classici è che li puoi anche rileggere.
Ah, beh, su questo non c'è dubbio. Una cosa che chiedo sempre è come sei arrivato al libro. In parte ci hai detto, forse tu hai letto una recensione, sì, e quindi da lì ti ha colpito. Sì. Quindi è stato, te lo sei comprato tu, sì, sostanzialmente. Ci sei andato tu incontro a questo libro. Ecco, secondo te a chi lo consiglieresti, o se c'è un lettore tipo per un libro così?
Ma un lettore tipo per un libro così è uno sicuramente, perché ormai, benché fosse un romanzo contemporaneo, oggi è un romanzo storico, e quindi chi ha interesse a questa cosa. Ma lo consiglierei veramente a tutti quelli che in questo periodo di guerra stanno scoprendo magari anche tutta la dimensione dei problemi russi, ucraini, delle varie minoranze che convivono non sempre felicemente in quella area molto vasta che è l'est dell'Europa. Io lo consiglierei a loro, perché pur non riguardando direttamente i fatti odierni, dà degli elementi di interpretazione che sono molto utili.
Beh, per capire la contemporaneità bisogna guardare comunque ciò che è accaduto prima, e quindi questa può essere assolutamente una buona strada. Nicolò, ti chiedo di aprire anche questo, di arrivare all'Incipit, mentre ricordo che l'edizione che abbiamo in studio, della quale stiamo parlando, appunto, è pubblicata da Adelphi e ha la traduzione dal russo di Claudia Zunghetti. Nicolò, a te la parola per leggere l'Incipit.
Quando io leggo questo Incipit dico, questi sono Incipit. Lo leggo. La nebbia copriva la terra. Il bagliore dei fanali delle automobili rimbalzava sui fili dell'alta tensione che correvano lungo la strada. Non aveva piovuto, ma all'alba il terreno era umido e, quando si accendeva il semaforo, sull'asfalto bagnato si spandeva un alone rossastro. Il respiro del lager si percepiva a chilometri di distanza.
E questo era Vita e Destino di Vasilij Grossman, letto da Nicolò Migheli. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima stagione. Ciao a tutti.
Grazie.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.